Alphaville.
In apertura di Alphaville, come dicevamo poco fa nel nostro sommario, torniamo al sodalizio tra Giovanni Pozzi, frate italianista originario di Locarno, con il filologo Gianfranco Contini dell'Università di Friburgo. Un sodalizio sia intellettuale che umano che possiamo ora ritrovare concretamente nel libro edito da Galluzzo, Il Vischio, il Calicanto, che raccoglie il loro scambio epistolare. Nostro ospite è uno dei curatori del Carteggio. Ben ritrovato Stefano Barelli, buongiorno.
Buongiorno.
Linguista e professore. Grazie a lei di aver accettato il nostro invito. Linguista e professore nelle scuole secondarie ticinesi all'Università di Friburgo. Stefano Barelli, incuriosisce subito il titolo che è stato dato a questo Carteggio. Il Vischio e il Calicanto, cosa rappresentano?
Già il titolo che abbiamo deciso di dare a questo Carteggio viene da una delle ultime lettere, quando padre Pozzi rievoca, siamo nel 1985, poco prima di Natale, e rievoca i giorni prenatalizi di quasi 40 anni prima, nel 47, quando il tavolo del seminario di filologia romanza di Friburgo, che era presieduto da questo giovanissimo professor Contini, era allietato dal Calicanto che Contini stesso recava da Domodossola, dalla sua Domodossola, e dal Vischio che invece proveniva dai boschi attorno a Friburgo. E si creava così questa congiunzione, diremmo, di botanica invernale sul banco seminariale, e che, ricordata a tanti anni di distanza, evoca a un commosso padre Pozzi il ponte culturale, ma direi anche il ponte affettivo tra nord e sud delle Alpi che si è venuto a creare grazie al magistero di Contini. E che ci è sembrato anche significativo che il Carteggio si chiudesse sulle note della commozione, e da lì dunque il titolo Vischio e Calicanto.
Senta, il Carteggio copre un arco temporale di quasi 40 anni, dalla prima lettera del 1950 all'ultima del 1989. Ecco, quali sono i temi fondamentali che emergono da questa lunga corrispondenza?
Sì, io non credo che si possa individuare un comune denominatore tematico, perché i temi sono molto diversificati. Si possono certo isolare dei nuclei tematici costituiti ad esempio dalle ricerche di Pozzi, prima sotto la direzione del maestro, e poi dai suoi cantieri aperti autonomamente quando fu professore a Friburgo, per esempio la monumentale edizione dell'Adone di Giambattista Marino, che è il frutto di un lavoro seminariale collettivo che ha come modello la grande edizione dei poeti del 200 diretta da Contini, con modalità analoghe quando Pozzi era ancora studente, e c'è questo richiamo naturalmente interno. Direi però che il fil rouge del Carteggio sia più di ordine affettivo che ordine tematico. C'è questa affettività mai esibita, anzi direi pudica, quasi nascosta sotto un velo di un'apparente formalità, ma poi sempre più marcata. Dicevo il resto prima del sentimento della commozione, che è un po' il leitmotiv dell'ultima parte del Carteggio. Ecco, direi che l'aspetto che colpisce, al di là dei nuclei concettuali molto molto importanti e molto interessanti, sia questo comune denominatore.
Ma professore, possiamo parlare di una vera amicizia tra i due, nonostante la formalità dei ruoli?
Non so se amicizia sia il termine più corretto per definire questa relazione. Io direi proprio, come dicevo poco fa, che si debba parlare di un discretissimo affetto, una specie di corrispondenza ad affettuosi sensi, ecco, parafrasando il Foscolo. Sono tra l'altro un rapporto affettivo in cui hanno contato moltissimo almeno un paio di figure molto importanti per entrambi i corrispondenti, che sono la madre di Contini, molto cara a Pozzi, e la sorella di Pozzi, Anna, altrettanto cara a Contini. Quando Anna poi muore prematuramente, Contini manda una lettera davvero bellissima, un epicedio, ecco, per usare un termine continiano, davvero di rara delicatezza. Meriterebbe di essere letta, ma lo lascio a chi voglia inoltrarsi, ecco, in questo casteggio. Per cui, ecco, amicizia. Direi appunto che sia meglio sostituirlo con l'affettività. E qui si potrebbe riflettere, ragionare a lungo sulle forme in cui si manifesta l'affetto e che non sono necessariamente legati all'informalità, questa non c'è proprio nel carteggio, eppure questo sentimento è forte e si inoltra sempre di più.
Lo dicevamo, padre Pozzi fu allievo di Contini a Friburgo, nonostante fossero praticamente, possiamo dire, coetanei. Giovanni Pozzi, come descrive le lezioni di Contini? Che atmosfera si respirava in aula?
A qui conviene proprio lasciare la parola a padre Pozzi, perché ha scritto a questo riguardo, ha scritto un articolo molto bello intitolato Pedagogia e didattica, e qui ne cito un estratto perché vale più di qualsiasi altra parola. Scrive padre Pozzi a proposito dell'atmosfera durante le lezioni di Contini: regnava una tensione altissima, accompagnata da una assoluta astinenza, nonché da bisbigli, dal minimo rumore di sedie, tavoli, penne o scartabelli. Incombeva un'ansia, se non mistica, misterica, quasi un rito, o meglio una liturgia. Credo che non si possa aggiungere altro, se non semmai che nel carteggio Pozzi, scrivendo al maestro, che resta sempre tale il maestro, evoca a più riprese questa ineffabile atmosfera, questa tensione didattica, quindi è un fa da sfondo anche a questo carteggio.
Stefano Barelli, Contini a Friburgo fu professore di allievi italiani e ticinesi davvero eccellenti: Dante Isella, Giorgio Orelli, Giovanni Bonalumi, ovviamente Giovanni Pozzi. Cosa l'ha distinto come educatore? C'erano degli elementi chiave del suo insegnamento che hanno contribuito a questo risultato?
Probabilmente proprio quell'atmosfera di cui si diceva poco fa. Poi sarebbe, io forse, riduttivo stabilire dei rapporti diretti, dei nessi causa-effetto tra l'insegnamento di Contini e i risultati altissimi a cui sono pervenuti molti dei suoi allievi, quelli che lei citava, e potrebbe aggiungere Aldo Menichetti, che poi prende la cattedra di filologia romanza proprio al posto di Contini. Un rapporto causa-effetto forse non renderebbe giustizia piena a queste personalità, perché in fondo non va dimenticato che il buon allievo non è quello che imita il maestro, è quello che se ne discosta e poi apre nuove strade. In questo senso Pozzi ha battuto terreni che non sempre erano nelle corde di Contini, come la letteratura barocca o la scrittura dei mistici o delle mistiche. E quindi, ecco, l'insegnamento è stato fortissimo, ma ha proprio creato autonomia nei suoi discepoli. Poi tra l'altro si parla di una scuola friburghese, corretto sì, ma il termine andrebbe assunto con quella dovuta elasticità che non coinvolga, insomma, queste personalità entro un solco troppo definito.
Per fare un passo in più, sia Pozzi che Contini si dedicarono appunto alla filologia, ma quali erano, se c'erano, le differenze di approccio alla disciplina filologica?
Sì, va ricordato che a Friburgo non ci fu una, come molti magari credono, una successione di cattedre tra Contini e Pozzi, perché Contini aveva la cattedra di filologia romanza, che poi sarebbe stata assunta da un altro suo allievo fiorentino, lo citavo prima, Aldo Menichetti, no? Pozzi invece prende la cattedra di letteratura italiana in sostituzione di un'altra grande personalità, quella di Giuseppe Villanovic. Detto questo, però, è vero che la filologia è una base assolutamente comune a entrambi. Contini, lo sappiamo, ha congiunto in modo inedito e sorprendente la filologia con la critica militante. Pozzi si mosse su terreni forse un po' diversi, ma certo affini, quindi la concezione della filologia, la sua importanza, il suo ruolo sono gli stessi per entrambi. È il campo fertilissimo da cui sono nati poi tanti tanti frutti.
E quale eredità lasciano Pozzi e Contini alla tradizione dell'italianistica in Svizzera?
È una tradizione, è una tradizione veramente di grande portata, di grande estensione, ma forse proprio per questo è difficilmente misurabile. L'insegnamento di Contini, Pozzi e poi di Villanovic, di Menichetti ha certamente plasmato l'italianistica in Svizzera, ha portato il risultato di grandi spessori ed è una carica che non si è esaurita, anche se siamo più i figli, siamo i nipoti, forse anche i bisnipoti, vero? Ma direi, forse è significativo l'esempio di Friburgo. Dopo Pozzi la cattedra è stata assunta da un allievo diretto, Alessandro Martini. Lo è ora da Uberto Motta, che ha accolto con piena autorevolezza questa grande autorità. Tra l'altro Motta ha curato anche una esemplare raccolta di scritti celti di Contini, intitolata una corsa all'avventura. È una tradizione che continua e si evolve proprio come secondo gli auspici dei maestri. Però è un'eredità che, va detto, non riguarda soltanto gli studi al mondo accademico, è stata decisiva anche per la scuola e quindi per l'insegnamento medio e medio superiore, è stata decisiva. Ne parlo un po' al passato perché lo dico con qualche preoccupazione, non sono certo che questa eredità sia ancora attiva, ho l'impressione che anche la cultura non goda poi di così buona salute ai piani alti del Dipartimento e negli istituti preposti per la formazione dei docenti, ma questo ci porta fuori tema. Diciamo che sarebbe auspicabile che questa tradizione venga recuperata con tutto quello che può ancora dare.
Il vostro impegno l'avete dato con questo progetto editoriale. grazie davvero a Stefano Barelli, linguista e professore nelle scuole secondarie ticinesi all'Università di Friburgo, tra i curatori insieme a Ottavio Besomi del libro edito da Galluzzo, Il Visco e il Calicanto. Grazie, a risentirci presto.
Grazie a lei.
Arrivederci.